Buongiorno e bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Questa mattina fino alle 11 ci sono io, Chiara Manetti, per parlarvi di un tema che riguarda Milano e la realtà che ci circonda attraverso più voci. Oggi andiamo nel cuore della città, affollato di turisti che si fermano per una foto, per un video o per fare una richiesta alle artiste e agli artisti di strada che animano le vie di Milano. C'è chi suona, chi canta, chi balla, chi crea e chi disegna. In questa città sono centinaia, alcuni lo fanno da sempre, altri hanno iniziato da poco. Per qualcuno è un lavoro, per altri è diventato solo un hobby. Si tratta di un'attività regolata da limitazioni più stringenti, postazioni meno diffuse e tariffe più alte. Questa puntata di M7 si intitola «C'è ancora posto per l'arte di strada a Milano?».
Ho 38 anni e faccio questa attività di artista di strada dal 2009. Ho cominciato per gioco. Mi sono accorto abbastanza velocemente che era un modo per poter far diventare reale un sogno, cioè quello di vivere di musica. Dopo aver studiato alle civiche scuole di jazz e al conservatorio di Milano, essermi laureato in informatica applicata alla musica, comunque è rimasto e al giorno d'oggi ancora rimane un'alternativa a vari settori che ci sono nel lavoro musicale e soprattutto, come dire, un paracadute nel momento in cui uno non ha lavoro, perché bisogna considerare il fatto che questo è un lavoro da freelance completamente e totalmente precario e che quindi ci sono dei periodi in cui uno non ha proprio lavoro. La strada rimane un porto sicuro dove andarsi a rifugiare in un momento di difficoltà.
Vengo da Salerno e abito qui a Milano da 5 anni. Ho iniziato un anno e mezzo fa ed è stata veramente una bella opportunità, perché ho iniziato casualmente in metro con un signore che cantava, grazie all'iniziativa di Open Stage che ha creato questi totem in metro, e da lì mi si è aperto un po' un qualcosa che ho detto: voglio sperimentare questa cosa. Poi ho iniziato a cantare praticamente il primo periodo tutti i giorni perché ero gasatissima.
Ho vari progetti aperti, questo è uno dei tanti, e soprattutto per me è una grande, oltre al guadagno che è inequivocabile, è una palestra totale, perché finito il conservatorio per me l'esperienza di cantare stava facendo veramente imparare a cantare, soprattutto poi nelle città dove non posso amplificare, quindi è veramente un faccia a faccia con te stesso.
Tu suoni?
Sì, pianoforte. Suono 7 anni. Tutta la mia famiglia vive qua per 20 anni. Ho arrivato l'ultimo in 2018. In Ucraina io da solo, anche tutti gli amici non in Ucraina, perché ho studiato all'università di lingua inglese. Tutti gli amici in Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera, eccetera, per me non praticabile.
Non era praticabile vivere
sì.
lì.
È buon lavoro, ma ogni nuovo anno più restrizioni, più postazioni chiusono.
È impossibile suonare, per esempio, a Duomo per musicisti con amplificatore.
E per me non è possibile suonare con acustico, perché è pianoforte.
La maggiorità di musicisti ha cambiato professione. Anche io sto cercando un altro lavoro, perché è impossibile suonare solo in parco, per esempio.
Voi siete qua in Piazza del Duomo da quanto tempo?
Dal 1990. Mio marito fa sempre ritratti, caricature, dipinti, ha fatto l'Accademia di Belle Arti, pittura. Io ho fatto il liceo artistico, ho sempre fatto sculture di palloncini. Sono giorni zero, ieri abbiamo fatto 30 euro. Cioè, poi adesso, secondo noi, con la guerra, con tutto, si è dimezzato anche il lavoro, perché la gente ha paura a spendere, capito? Noi fare il ritratto, la caricatura, non è più una priorità come andare a mangiare il panino. Io pagavo la mia metà di affitto, è da un anno che non posso pagare, siamo dovuti andare anche a vivere fuori Milano noi, perché più a Milano non puoi vivere, pagavo i miei 300 euro, adesso non posso più pagarli.
Le voci che avete appena ascoltato raccontano una realtà variegata, fatta di lavoratori e lavoratrici con percorsi e motivazioni diverse. Simone Nannicini, musicista e presidente dell'ASM Confesercenti, Artisti di Strada Milano, ci aiuta a capire una prima distinzione importante all'interno di questo mondo, quella tra espressioni artistiche e mestieri artistici.
I mestieri artistici sono tutti quei mestieri tipo ritrattista, chi fa i fumetti, che vendono poi alla fine un'opera d'arte. A loro è applicata una tariffa per l'occupazione del suolo pubblico. Per quanto riguarda noi, cioè gli artisti che si esprimono a cappello, quindi c'è soltanto un'offerta libera, non è a pagamento l'occupazione del suolo pubblico, ma ha comunque una forte limitazione sull'orario e sulle postazioni da poter utilizzare.
Una domanda che si rivolge spesso agli artisti di strada è: quanto si guadagna con questo lavoro?
Io sono chitarrista cantante e non c'è una risposta unica, perché ogni artista guadagna diversamente da un altro artista e lo stesso artista guadagna diversamente rispetto alla volta precedente. Tu puoi guadagnare 30 euro come 200 in due ore perché hai fatto un'ottima performance in un'ottima postazione in un giorno magari particolarmente buono, fruttuoso, ma che non dipende solo neanche dalle previsioni del tempo. Per esempio, è veramente qualcosa che io dopo 17 anni non ho ancora capito. Certo, le persone che ascoltano possono pensare: cavolo, 200 euro in due ore sono 100 euro all'ora, quindi se io faccio così sono ricco. Però non è così, perché prima di tutto questo lavoro prevede che tu per cantare e suonare due ore ci perdi mezza giornata sostanzialmente, anche perché hai dei limiti fisici, poi di postazione, di regolamento. Tu suoni due ore e poi basta, poi se riesci a farne due, ma difficilmente in due performance guadagni top player. E comunque stiamo parlando di un guadagno lordo. La legge dice che superato una soglia di guadagno tu debba pagarci le tasse. Quello che voglio sfatare è che uno non diventa ricco suonando per strada. Oltretutto è un lavoro appunto molto molto precario.
Mi prenoto un po' giorno per giorno, perché spesso vado a Venezia, vado anche in Svizzera in varie tappe, in 4-5 città della Svizzera.
Questo è il tuo lavoro principale?
Sì, io magari se non posso cantare qui mi sposto in macchina o in treno in un'altra città dove posso farlo. Adesso mi sono iscritta anche a Roma, un anno a Roma nel Campo dei Fiori. Poi ho un mio progetto personale sempre sulla musica, perché sono anche cantautrice, quindi sto scrivendo questo progetto che poi pubblicherò.
Nonostante gli spostamenti che devi pagare in macchina, in treno,
ce la faccio. È fattibile, è semplicemente appunto individuare i costi, perché a volte magari sembra grande lo spostamento, ma magari ci si focalizza su una città piuttosto che su un'altra. Invece poi basta un po' capire le dinamiche, piano piano si fa tutto. Ti dico che riesco a vivere di questo.
Qui ogni quanto suoni?
Dipende da altri lavori, dipende disponibilità di postazione, perché potrebbe fare prenotazione ogni volta, ma per esempio un anno fa molto molto buon lavoro questo, perché può suonare a Duomo, Della Scala, San Babila, ora no.
E quindi stai qui Parco Sempione?
Parco Sempione è normale, ma non in comparazione di Duomo. Questo è veramente hobby ora. Ora più profittabile fare lezioni di musica.
Quindi il tuo lavoro principale è l'insegnante di inglese?
Ufficialmente, per ora sì, ma un anno fa questo è principale.
Era questo?
Sì, sì. Spero in futuro riapri postazioni, ma molto improbabile. Il problema è non possibilità suonare dove ci sono turisti tanti, a Duomo ogni giorno tanti persone.
Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, lo sentivate? Lo dice una delibera di dicembre 2025, poi integrata, come ci ha confermato il Comune, dal nuovo regolamento che disciplina le arti di strada, approvato a marzo da Palazzo Marino.
A Milano siamo sempre riusciti fino a dicembre del 2025 a lavorare in centro, che è il luogo più sensato dove lavorare, no? Dove c'è passaggio. Questo faceva sì che comunque in due ore tu riuscissi, perché il limite è quello, due ore in tutto l'asse centrale, una postazione, e una volta esaurite le tue quattro prenotazioni di fila che puoi fare in quattro giorni diversi, cercare una nuova prenotazione disponibile, e che nell'ultimo periodo era di circa un mese e mezzo. Quindi riuscivi a suonare quattro volte al mese se ti andava bene, c'è proprio una piattaforma per prenotare. In questo momento mi trovo in Cordusio per gli ultimi slot di questa postazione, e poi toglieranno anche questa noi musicisti e niente, quindi dall'asse San Babila Castello rimarrà soltanto due postazioni mercanti con fortissime limitazioni, e Cairoli alla fine di Via Dante, dove ti puoi esibire comunque solo sabato e la domenica con quattro slot in tutto il weekend. Quindi considerando che siamo un migliaio, stiamo cercando con l'associazione di cui sono presidente, ASM Confesercenti, di creare una via d'uscita da questo vicolo cieco in cui ci troviamo, perché al momento è tutto abusivo. Tutte le arti di strada che vedi al momento sono quasi tutte abusive, non tutte. E la multa, nel momento in cui non hai il permesso, che comunque al momento non puoi avere, è di 150 euro.
col ritiro dello strumento?
Il ritiro dello strumento avviene dopo tendenzialmente una recidiva, quindi almeno 3 volte in genere, è a discrezione comunque della polizia locale. Purtroppo in questa categoria negli ultimi anni, che è diventata molto di moda, si sono riversate migliaia di persone. In queste migliaia di persone ci sono tante persone che non hanno esperienza sia qualitativamente per quanto riguarda il loro show che sia anche a livello comportamentale. Si sono create diverse situazioni di lamentela tra i residenti, i cittadini, i commercianti, e questo ha portato alla delibera attuale. Quindi è difficile per il comune fare una selezione, è impossibile fare una selezione, quindi la cosa più semplice che viene da fare è togliere l'amplificazione a tutti quanti, che significa appunto togliere un po' l'arte di strada per il 95% almeno delle sue forme. Tuttavia si sta cercando di individuare intanto delle postazioni che hanno dato meno problematiche, come il Piazza Duomo, ce ne sono due che comunque bene o male non hanno avuto dei riscontri negativi in questi anni. E poi c'è una commissione di controllo, che è una commissione di valutazione di certi casi critici, che noi abbiamo sempre caldeggiato. Esiste, è uno strumento che esiste, che con questo nuovo regolamento avrà dei poteri per poter andare a intervenire con quegli artisti che effettivamente hanno creato un disagio, perché se c'è uno che si è creato un impianto che usa tutto spiano, non vai a colpire tutta la categoria, ma inibisci quella persona lì finché almeno non si adegua, ecco. E andare magari ad aprire anche solo una postazione per uno slot a settimana, che risulterebbe quantomeno sopportabile anche da un residente. Se uno dice vabbè, sono le 2 ore delle 4 del pomeriggio della domenica, vabbè, pazienza, c'è un po' di musica.
E poi c'è un altro nodo che riguarda i mestieri di strada. Per Alessandra Pedersoli e Gabriele De Cunzo, che fanno questo lavoro da 35 anni, la situazione si sta complicando sempre di più. A fine 2024 è entrato in vigore un aumento dei permessi, con pagamento retroattivo anche per l'anno quasi concluso. C'è chi deve versare 900 euro, chi arriva quasi a 2000. Cifre che vengono definite insostenibili, soprattutto se confrontate con quelle di altre grandi città come Roma, Firenze, Venezia, dove esistono anche delle postazioni fisse.
Siamo stati i primi e siamo riusciti a far fare il primo regolamento comunale artisti di strada a Milano, dove tutti quanti pagavano un suolo pubblico, prezzi ovviamente corretti, giusti. Poi nel 2013 è entrata in funzione un altro regolamento dove i musicisti non pagavano più il suolo pubblico, noi pagavamo 231 euro per 90 giorni. E poi niente, nel 2024 a fine anno è arrivata sta batosta, senza preavviso, senza niente, arriva la lettera che c'è stato un aumento dal 20 al 50%, ma non solo, c'è il pagamento retroattivo 2024, io 920, lui 1200, altri 1400, un altro 1600. Quando Roma, Firenze, Venezia pagano 500 euro all'anno, c'è la postazione fissa, non ho altro lavoro, non abbiamo nient'altro, che non abbiamo più 25 anni come prima, quando abbiamo iniziato. E quindi io non posso lavorare adesso perché non ho pagato il retroattivo, aspetto che quando mi arriverà, non so cosa faremo, vado da un giudice, cosa devo fare.
Lei si ricorda la prima volta che siete venuti a Milano a fare questo lavoro?
Sì, lui stava finendo l'Accademia di Belle Arti, stava facendo la tesi, stava all'ultimo anno e abbiamo provato a stare qua, e erano altri tempi, belli quei tempi lì, c'era tanta gente, tanti turisti giapponesi, americani, ma poi noi abbiamo proprio lottato perché non c'era il permesso, ogni giorno c'era multe, e poi questo è il risultato. Io gliel'ho detto a lui, prepariamoci qua, perché non so. Poi secondo me un'altra cosa, per esempio Roma, Venezia, Firenze danno la priorità a chi non ha già un lavoro. Dai, è giusto. C'è gente che ha già un'attività, un mensile, uno stipendio, mi blocca proprio il weekend, che c'è più turismo, mi blocchi le postazioni più belle. Poi chi ha già un lavoro prenota le postazioni migliori. Questo posto qui ce lo prendiamo adesso, una volta all'anno, poi non lo vediamo più per tutto l'anno. Funziona così purtroppo. Chi lo prenota prima, quindi è più avvantaggiato chi ha tempo per farlo.
Ma quanto costa? fissa questa postazione per quanto tempo?
Ah, sono tutte uguali le postazioni, paghi tutto uguale. Adesso la paghi 3.500 euro all'anno, 900 euro per 3 mesi, vedi te. Poi c'è la marca da bollo, ogni volta altri 16 euro.
Ogni volta che
prendi il posto, 4 volte all'anno la devi pagare, sono altri 64 euro. Invece se tu mi dai il posto fisso un anno, lo pago una volta. Come fanno a Firenze, Roma, Venezia? A Venezia danno adesso 10 anni ai pittori, a Firenze 4 anni, a Roma 4 anni. Cioè, una voglia dire, ma uno che è storico, che è qui da 35 anni, perché non posso lavorare qua? Secondo te io e lui possiamo pagare 1.800 euro di suolo pubblico in 3 mesi? Dove li prendiamo questi soldi? In più abbiamo da vivere, l'affitto di casa, da mangiare, ma cosa pensano che guadagniamo noi?
Sulle questioni che avete sentito abbiamo chiesto un chiarimento al consigliere comunale Alessandro Giungi. Siamo partiti dalle nuove regole sull'amplificazione.
Tecnicamente noi abbiamo introdotto 6 categorie acustiche, quindi abbiamo considerato la categoria silenziosa, vocale, acustica, bassa, media e l'alta emissione. È introdotta una commissione valutativa dei municipi con la polizia locale, con il comune di Milano e con 2 rappresentanti degli artisti di strada, che va a valutare nei posti particolarmente più ambiti, più centrali, ecco, il tipo di emissione prodotta, perché si vuole evitare che ci sia un utilizzo eccessivo dell'emissione, perché si è rilevato come negozi, banche, professionisti, in particolare che sono in questa parte, occupano questa parte della città, poi hanno avuto delle difficoltà proprio a livello lavorativo e quindi ci saranno delle postazioni in cui non sarà possibile l'alta emissione.
Poi siamo passati al tema delle tariffe che incidono direttamente sui mestieri di strada.
Ahimè, in una revisione abbastanza recente del regolamento, quindi parliamo di un regolamento che però è di competenza dell'assessorato al commercio, abbiamo aumentato il canone da 0,2 a 0,5, non considerando che avrebbe coinvolto anche questi lavoratori. E purtroppo con il regolamento sugli artisti di strada non abbiamo potuto incidere anche su questo aspetto, su questo, perché si tratta di un altro regolamento che dovrà eventualmente tornare in consiglio comunale per la revisione. Io mi sono interessato di sapere quanto è il ricavato del comune di Milano da questo pagamento per l'occupazione del suolo, ed è di all'incirca 60.000 euro, così mi è stato riferito. Io credo che su questo un ragionamento ci si possa fare, perché non credo che con 60.000 euro il comune di Milano abbia da dover dichiarare bancarotta. Io credo che metteremo una condizione di parità a tutti gli artisti di strada, esentandoli da ogni tipo di pagamento di questo tipo, ma lo dico anche perché devo dire che tante volte può capitare che artisti che si esibiscono con la voce oppure con gli strumenti musicali possano ottenere anche un successo economico molto superiore a quelli di chi fa un ritratto o di chi pone in essere appunto un altro tipo di attività, comunque che ha un pagamento predeterminato. Quindi bisogna cambiare il regolamento, però bisogna fare commissione, tornare in consiglio comunale, perché questi sono regolamenti che prevedono comunque il canone, il pagamento di somme di denaro, hanno comunque un passaggio obbligato per il consiglio comunale. Ovviamente la disponibilità c'è, però è un procedimento ovviamente non semplicissimo, ma su cui io ritengo che si possa fare un ragionamento magari più completo. Eventualmente l'intervento sarebbe per un singolo anno, quello lì di prevedere dei fondi ad hoc, è quello di andare a intervenire sul regolamento sull'occupazione del suolo pubblico.
E come ogni ultimo sabato del mese vi lascio con la nuova rubrica di Mario Consani, che per questa stagione si intitola Quelli che il giorno a Milano. Prende spunto dal libro scritto da Mario Consani insieme a Stefano Passarelli, che racconta di alcuni importanti nomi del mondo della cultura e non solo, che negli anni 60 hanno scritto qui da Milano per il quotidiano Il Giorno. Questa puntata si intitola Il risotto jazz del Gran Lombardo. Il protagonista è Carlo Emilio Gadda. Io intanto vi saluto, buona giornata da Chiara Manetti.
I milanesi mi hanno dato una bella botta in testa con il loro Laura. È ormai anziano Carlo Emilio Gadda, quando ancora si ricorda le alzatacce mattutine per presentarsi puntuale alle lezioni e lo studio accanito per conquistare quella laurea in ingegneria al Politecnico di Milano, tanto richiesta da sua madre a lui, che invece, fin da ragazzo, avrebbe voluto soltanto scrivere. È quasi un paradosso quello di Gadda, tanto milanese da essere definito il Gran Lombardo, eppure conosciuto dai più soprattutto per quel romanzo, quel pastistaccio brutto di Via Merulana, un giallo senza tempo e di fatto incompleto, tutto ambientato a Roma, vero e proprio bestseller della metà degli anni 50 e poi anche un film con la regia di Pietro Germi. Gadda è uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento, brillante, fantasioso, inventore di un vero e proprio linguaggio originale non sempre facile, tanto che esiste pure un gaddabolario per venire in soccorso dei lettori. Una scrittura tutta sua, piena di trovate lessicali, che nel pasticciaccio brutto di Via Merulana, con un paragone azzardato, potremmo avvicinare, per capirci, a una nuova lingua come quella che Camilleri inventerà 30 anni dopo. A metà degli anni 50, quel suo romanzo, in realtà, non piace a Moravia, né a Calvino e neppure a Pasolini, che pure gli sono tutti e tre amici e sodali, ma entusiasma una schiera di giovani scrittori ritenuti d'avanguardia come Manganelli, citati, Arbasino, che crea persino il gruppo dei cosiddetti nipotini di Gadda e scriverà poi un libro tutto dedicato a lui, L'ingegnere in blu. È chiaro che un personaggio così, pure decisamente maturo, Gadda era nato a fine 800 e politicamente moderato, volendo scrivere su un giornale non può trovare però spazio sul Corriere della Sera, all'epoca davvero troppo conservatore, e viene invece accolto a braccia aperte dal Giorno, il nuovo quotidiano diretto da Gaetano Baldacci, che dalla metà degli anni 50 guarda alla Milano più moderna, ai lettori più giovani, introduce nelle sue pagine il colore, articoli più brevi, titoli brillanti, l'oroscopo e i fumetti. E così è proprio il Giorno a ospitare nelle sue pagine culturali, tra l'altro affidate al Pietro Citati di allora appena trentenne, i pezzi di un Gadda che nei primi anni 60 pubblica un po' di tutto, compreso un lungo racconto destinato a un altro suo libro fondamentale, La cognizione del dolore. Gadda, che per il Giorno si fa persino critico d'arte dopo aver visitato a Venezia una mostra del pittore veneto Carlo Crivelli. Un Gadda in gran forma, insomma, che ha già divulgato sulla rivista voluta da Enrico Mattei per il Mondo Eni, Il gatto selvatico, la sua personale ricetta del risotto alla milanese, destinata a diventare un classico. Gadda, che due giorni dopo la sua scomparsa ottantenne nel 1973, viene ricordato con affetto sul Giorno con la pubblicazione di un brano del celebre racconto L'incendio di Via Keplero, uno dei testi più felici e caratteristici del grande scrittore scomparso, lo introduce il Giornale. Se ne raccontavano di cotte e di crude sul fuoco del numero 14, ma la verità è che neppure Sua Eccellenza Filippo Tommaso Marinetti avrebbe potuto simultanare quel che accadde, come subito invece gli riuscì fatto al fuoco, che ne disprigionò fuori a un tratto tutte le donne che ci abitavano seminude nel Ferragosto e la loro prole globale, fuori dal tanfo e dallo spavento repentino della casa, poi diversi maschi, poi alcune signore povere e a dir d'ognuno alquanto malandate in gamba, che apparvero ossute e bianche e spettinate in sottane bianche di pizzo anziché nere e composte come al solito verso la chiesa, poi alcuni signori un po' rattoppati pure loro, poi Anacarsi Rotunno, il poeta italoamericano, poi la domestica del garibaldino agonizzante del quinto piano, poi Achille con la bambina, il pappagallo, poi il Balossi in mutande con in braccio la Carponi, anzi mi sbaglio, la Maldifassi, che pareva che il diavolo fosse dietro a spremerla da tanto che la strillava anche lei. È puro Gadda, è il ritmo jazz di un racconto che ancora oggi trova spazio nei teatri grazie all'acrobazia di linguaggio capace di attrarre chiunque nella sua rete. Quello che non tutti sanno è che quasi certamente per questa invenzione letteraria Gadda prese ispirazione dalle cronache milanesi di un incendio che si sprigionò davvero alla fine degli anni 20 in un vecchio stabile di ringhiera in via Boltraffio a Milano, non lontano da quella via Keplero che dà il titolo a questo celebre racconto.